Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Putin da Xi per rafforzare l'asse tra Mosca e Pechino. Il presidente russo ha accolto con tutti gli onori le questioni energetiche al centro della visita. Alle primarie repubblicane in Kentucky vince il candidato di Trump, sconfitto il ribelle Thomas Massie. Il presidente conferma la sua leadership. Il dramma di Crans-Montana: c'è un altro indagato, è il 14esimo, è un dipendente comunale inizialmente convocato per una sua testimonianza. I 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperate altre 2 salme e anche le telecamere della GoPro serviranno a chiarire le cause dell'incidente. Mondiali di hockey: torna in pista la Svizzera, 3 vittorie su 3 fino adesso. Nel pomeriggio sfida all'Austria per confermare il primato nel girone. E dunque Vladimir Putin è arrivato nella tarda serata di ieri a Pechino e questa mattina è iniziato il vertice con il presidente cinese Xi Jinping, che pochi giorni fa aveva ricevuto anche Donald Trump. Al centro delle discussioni c'è l'energia, con Mosca che punta a chiudere l'accordo per un nuovo gasdotto. Si discuterà però anche di Ucraina. Allora ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, quali sono i primi segnali in arrivo dalla visita di Putin e dal suo incontro con Xi iniziato un paio d'ore fa?
Sì, allora Putin è atterrato a Pechino alle 11:15 di ieri sera per una visita che durerà meno di 24 ore. A riceverlo c'era il ministro degli esteri Wang Yi, mentre la settimana scorsa per Trump c'era il vicepresidente Han Jen, una carica più alta ma dal ruolo meno politico. Putin ha trascorso la notte alla residenza di Stato di Aoyutai, mentre Trump aveva alloggiato nel lussuoso Four Seasons, e sì, ha ricevuto Putin appunto alle 11 di stamattina, alle 5 in Svizzera. Il protocollo dell'accoglienza è stato identico: tappeto rosso, banda militare, 21 colpi di cannone. I colloqui si svolgono però nella sala Fujian del grande palazzo del popolo, meno sfarzosa della sala est in cui si è ricevuto Trump. Secondo i media cinesi è un segnale che con Trump andava costruita fiducia, mentre con Putin il rapporto è già solido. Sono emersi alcuni dettagli dal vertice. Si è definito Putin caro amico e si è subito concentrato sui dossier internazionali, chiedendo un cessate il fuoco immediato in Medio Oriente. Putin ha auspicato invece l'allineamento delle posizioni di Russia e Cina, sostenendo che le relazioni sono a un livello senza precedenti, e si è poi spostato subito sull'energia, definendo Mosca un fornitore affidabile. I due leader hanno subito poi concordato il rinnovo del trattato di cooperazione firmato 25 anni fa.
Ecco, tra i nodi principali del rapporto tra Cina e Russia ci sono l'energia e la guerra in Ucraina. Ci si possono aspettare svolte dagli incontri di oggi?
Sì, direi che sull'energia sarà un po' il barometro di come è andato davvero il vertice, perché al seguito di Putin ci sono non a caso i vertici di tutti i grandi gruppi energetici. Si sa che verranno firmati 3 memorandum d'intesa sull'energia nucleare civile, ma il vero nodo è il gas. Putin si aspetta il via libera definitivo sul Forza della Siberia 2, un maxi gasdotto che è destinato ad aumentare esponenzialmente l'export russo in Cina, limitando l'impatto delle sanzioni occidentali. La Russia insiste da molti anni, ma sin qui sia sempre frenato. Dopo la guerra in Ucraina Pechino si sente più forte e ha sì aumentato l'import di energia russa, ma a prezzo scontato e senza impegnarsi in grandi progetti. La crisi in Medio Oriente potrebbe però dare la spinta decisiva al gasdotto. Già sul petrolio la Cina è tornata ad aumentare gli acquisti da Mosca. Sull'Ucraina Pechino ribadirà il suo auspicio ai negoziati, ma è difficile aspettarsi svolte. La vigilia è stata tra l'altro movimentata da una voce diffusa dalla Reuters, secondo cui le forze armate cinesi avrebbero segretamente addestrato circa 200 militari russi nell'utilizzo di droni, militari che sarebbero poi stati impegnati nel conflitto, gettando dunque nuove ombre sulla profondità del rapporto cinese a Mosca. Pechino ha smentito e in realtà, dopo il disgelo con Trump, è convinta che la pressione dell'Occidente sui suoi rapporti con la Russia sia destinata a diminuire.
Grazie Lorenzo. Lorenzo Lamperti in diretta sulle prime battute di questo incontro tra Xi Jinping e Putin a Pechino. Nella notte gli Stati membri dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo, dopo varie dispute interne, hanno raggiunto un compromesso sulla piena attuazione dell'accordo doganale con gli Stati Uniti. L'UE si impegna ad abolire i dazi applicati alla maggior parte delle importazioni provenienti da oltreoceano in cambio di un tetto massimo del 15% sui dazi imposti sui prodotti europei. L'accordo a Bruxelles è stato raggiunto sotto le forti pressioni di Trump, che aveva minacciato di alzare i dazi al 25% in caso di mancata intesa entro inizio luglio. Intanto Donald Trump negli Stati Uniti ha ottenuto nella notte un'importante vittoria elettorale che conferma la sua leadership indiscussa all'interno del Partito Repubblicano. Alle primarie che si sono tenute in Kentucky, le primarie si tenevano in 6 stati, in realtà il candidato sostenuto dal presidente, l'ex membro delle forze speciali della Marina americana Ed Gelrein, ha sconfitto il deputato in carica Thomas Massie, punito per aver votato a più riprese contro l'agenda della Casa Bianca. Da Washington, Andrea Vosti.
I have called and conceded the race. We've been honorable the whole time and we're going to stay that way.
Ho appena chiamato Ed Gelrein e ho ammesso la sconfitta. Siamo sempre stati rispettosi e continueremo a esserlo. Con queste parole Thomas Massie annuncia in tarda serata la probabile fine della sua parabola politica. Il deputato conservatore al Congresso dal 2012 viene sconfitto nettamente nelle primarie del Partito Repubblicano per il 4° distretto congressuale del Kentucky, 54,8 contro 45,2%, una sconfitta molto più ampia di quanto prevedessero i sondaggi. Thomas Massie paga dunque a caro prezzo l'avere messo a più riprese i bastoni fra le ruote all'agenda del presidente e l'accusa di essere diventato un traditore. Il voto contro il budget proposto l'anno scorso dalla Casa Bianca, l'opposizione alla guerra in Iran, le pressioni sull'amministrazione affinché venissero pubblicati gli Epstein Files. Ma il risultato del voto in Kentucky può venire analizzato come la dimostrazione del controllo totale che Donald Trump continua a esercitare sul Partito Repubblicano. Un partito dal quale le voci critiche verso il presidente e la sua agenda vengono sistematicamente fagocitate. L'altro ieri la stessa sorte è toccata in Louisiana al senatore Bill Cassidy. Stanotte la vendetta di Trump è costata la carriera politica a Thomas Massie, colpevole di avere anteposto la fedeltà ai propri principi alla lealtà assoluta al presidente.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando di utilizzare dei vaccini sperimentali per far fronte all'impennata di casi e decessi per Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Il direttore generale dell'OMS si è detto profondamente preoccupato dopo la segnalazione di 500 casi sospetti e 130 decessi. Secondo gli esperti, l'epidemia potrebbe durare diversi mesi. Ricordiamo che al momento non esistono vaccini né cure specifiche contro l'attuale ceppo del virus. Stanno per riprendere le operazioni di recupero dei corpi degli ultimi 2 sommozzatori italiani morti alle Maldive il 14 maggio scorso mentre erano impegnati in un'immersione in una grotta sottomarina. Ieri recuperate 2 salme e le telecamere GoPro che serviranno a chiarire quanto accaduto. Gli ultimi aggiornamenti con il nostro collaboratore Alessandro Braga.
Condizioni meteo e mare permettendo, oggi le squadre di sommozzatori, impegnate nel recupero dei corpi, porteranno in superficie i cadaveri degli ultimi 2 sub, dopo il recupero di altri 2, nella giornata di ieri. Una volta ultimate le operazioni, nelle prossime ore, al massimo domani, le salme saranno trasportate in Italia, dove è già arrivato ieri il corpo di Gianluca Benedetti, il primo recuperato il giorno dopo la tragedia. A quel punto ci saranno le autopsie che potranno chiarire la causa della morte. In questi giorni sono diverse le ipotesi circolate, dal cosiddetto effetto Venturi, ossia risucchiamento nella grotta a causa di una forte corrente subacquea all'avvelenamento da gas presente nelle bombole. Su questo c'è il massimo riservo degli inquirenti, anche se la spiegazione più probabile sembra essere quella più semplice. I sub, che non conoscevano la conformazione esatta della grotta, di cui non esistono mappe ufficiali, si sarebbero persi nei tanti cunicoli che la compongono e avrebbero finito l'aria nelle bombole, morendo così asfissiati. Tutti i particolari che le analisi sui corpi potranno svelare nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma per omicidio colposo. I magistrati italiani, in accordo coi colleghi maldiviani, hanno posto sotto sequestro tutto il materiale in possesso delle vittime, dalle bombole alle telecamere GoPro indossate durante l'immersione. Nei prossimi giorni saranno anche interrogate le persone che erano a bordo della nave usata per l'escursione.
E ci sono novità sulle indagini per il rogo di Capodanno, il rogo di Cramontana. C'è un altro indagato, si tratta di un impiegato del comune ed è stato messo sotto inchiesta dopo essere stato ascoltato come persona informata sui fatti. Ci dice di più Paola Latorre.
Un colpo di scena quanto accaduto ieri a Sion. L'impiegato del comune di Cromontana, finito sotto inchiesta, era stato convocato inizialmente come persona informata sui fatti, che è uno status ibrido tra l'essere testimone oppure indagato. Stando alle fonti della cellula d'inchiesta della RTS, gli ispettori hanno interrotto l'audizione a fine mattinata e hanno preso contatto con i procuratori incaricati dell'istruzione penale. E loro hanno poi deciso che questa persona dovesse essere messa sotto inchiesta. Dopo la pausa a pranzo, gli ispettori lo hanno comunicato e l'uomo a quel punto si è rifiutato di proseguire l'interrogatorio. L'impiegato lavorava per il servizio costruzioni del comune di Chermignon, località che dopo la fusione del 2017 fa parte del comune di Crans-Montana. L'impiegato comunale ha quindi assistito da vicino ai famosi lavori di ristrutturazione del Constellation nel 2015. Oggi lavora per il comune di Crans, sempre nell'ambito delle costruzioni. Secondo un'inchiesta dei colleghi della radiotelevisione romanda, questa persona ha già avuto a che fare con la giustizia, sempre in relazione con il suo lavoro. Il tribunale di Sierre l'aveva infatti condannato in prima istanza per lesioni corporali gravi per negligenza, sentenza poi cassata dal tribunale cantonale. Le persone sotto inchiesta per il rogo di Capodanno sono quindi ora 14. I due proprietari del Constellation, 5 attuali o ex rappresentanti politici e 7 impiegati comunali.
È arrivato anche il secondo ammonimento nei confronti dell'Ufficio federale dei trasporti per la sua gestione dei progetti ferroviari. Ritardi e costi aggiuntivi negli ultimi anni non sono più un'eccezione, a risentirne è l'intera offerta ferroviaria. Una serie di raccomandazioni all'indirizzo del Consiglio federale è ora stata elaborata. Da Berna, Alessio Veronelli.
Il Parlamento approva, ma regolarmente si va ben oltre nei tempi e nei costi. Dopo il controllo federale delle finanze, anche la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati chiede ora che pianificazione, gestione e vigilanza dei progetti ferroviari siano migliorate. Costi aggiuntivi e ritardi che causano il rinvio di altri progetti già pianificati, danneggiando così l'offerta ferroviaria a medio e lungo termine. Sebbene l'Ufficio federale dei trasporti svolga un lavoro di gestione e vigilanza nel complesso efficiente, valuta la Commissione, tempi e costi sono sistematicamente sottostimati, per cui è necessario che in futuro siano disponibili tutte le informazioni necessarie e vi sia un margine di manovra maggiore in caso di costi aggiuntivi. La Commissione rileva poi anche problemi di organizzazione interna. Cantoni e comuni dovrebbero anche essere più coinvolti, chiarendo meglio le rispettive competenze e responsabilità. Un mese fa il controllo federale delle finanze aveva messo in evidenza delle lacune nelle previsioni e nei dati elaborati e, considerati gli importi dei progetti, si parla di miliardi di franchi di differenza. Amministrazione federale e Parlamento non dispongono dunque di informazioni sufficientemente trasparenti per prendere decisioni fondate. La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha ora formulato 7 raccomandazioni destinate al Consiglio federale.
In Ticino ora il Gran Consiglio si è espresso ieri in serata sul piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso, ovvero il documento che ne regolamenta l'uso e la valorizzazione. La spuntata, quella che formalmente era partita come una proposta di minoranza del Parlamento che voleva tutelare gli interessi di alcuni proprietari senza però mettere in discussione la revisione del documento. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
Era vecchio di 25 anni il PUC del Monte Generoso, questo documento che ormai andava adeguato alle nuove leggi cantonali e federali. L'obiettivo è sempre quello di trovare un buon equilibrio fra natura, agricoltura e turismo per un'area che è anche un parco cantonale ed è iscritta nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale. Ma già la competente commissione era spaccata a metà su un punto preciso, senza mettere in discussione l'importanza di questo strumento e la sua revisione. Due zone, Pianezza e Baldovana, dove ci sono già delle costruzioni, negli intenti del governo dovevano passare a zone agricole. Gianluca Padlina del centro ha messo in guardia sulle conseguenze.
Quale interesse pubblico concreto giustifica il passaggio in zona agricola anche di questi fondi già edificati? Perché il detrazionamento dei fondi già edificati non fa sparire gli edifici, non restituisce realmente superfici agricole, non cancella l'impatto paesaggistico esistente, non modifica in modo apprezzabile l'assetto materiale dei luoghi, modifica però il regime giuridico di questi beni. Il passaggio alla zona agricola incide in maniera oltremodo pesante sul valore dell'immobile, sulla sua commerciabilità, sulla sua finanziabilità e sulla possibilità concreta di intervenire in futuro sull'edificio.
A nulla sono valsi gli interventi dell'area progressista per spiegare che quelle due aree, finora zone edificabili speciali, non potevano più essere confermate perché in conflitto con il diritto federale e con i principi di tutela paesaggistica. Per finire, con il sostegno del centrodestra, tranne la Lega, le zone già edificate non verranno dezonate e quelle non edificate saranno agricole.
E con questo contributo siamo giunti al termine della prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, adesso vi lascio le notizie sportive.